Prendiamo i versetti da 97 a 104. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quanto amo la tua legge, Signore. Tutto il giorno la vado meditando. Sono più saggio di tutti i miei maestri, perché medito i tuoi insegnamenti. Tengo lontano i miei passi da ogni via di male, per custodire la tua parola. Quanto sono dolci al mio palato le tue parole, più del miele per la mia bocca. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Questa sera dedichiamo 2 minuti all'inizio per presentarvi un attimo quei libri che sul Deuteronomio avete visto si trovavano lì sul tavolino. Dunque, voi avete lì una serie di sussidi che possono essere utili in questo modo, cioè dopo aver fatto una iniziazione come quella che stiamo facendo sul libro del Deuteronomio, quindi un primo assaggio a grandi linee, questi sussidi possono essere utili per invece completare, in qualche modo, oltre che completare, approfondire, ripassare perlomeno questo che stiamo guardando, vedendo, no? Quello che stiamo dicendo di qualche grande linea su tutto il libro del Deuteronomio per avere una prima conoscenza completa e nello stesso tempo per avere subito dopo in questi incontri che necessariamente sono brevi, cioè durano pochi giorni, per avere subito dopo l'occasione e l'opportunità di fissare, ripassandoci, di fissare quella prima conoscenza, quella iniziazione che ci prefiggiamo. Quindi sono utili questi sussidi se vengono usati immediatamente, cioè a caldo, come si dice, battere il ferro finché è caldo, no? Cioè subito dopo e a immediata successione, quando effettivamente possono servire a ripassare, a fissare e a completare. Questo lo scopo. E sono vari volumetti, sostanzialmente tutti piccoli e quindi leggibilissimi e digeribili per i nostri, per le nostre possibilità. Sono di vario tipo, però ce ne sono due, che sono questi, che non sono una conoscenza completa del, una panoramica del libro del Deuteronomio, ma sono degli estratti di alcuni brani particolarmente significativi o che possono fare da filo conduttore, come ad esempio è questo, che ovviamente se sono solo 4 o 5 passi vengono studiati un pochino approfonditamente. Questo ugualmente è un estratto perché si occupa solo dei primi 11 capitoli, quindi della sezione che abbiamo chiamato delle omelie, della sezione omiletica del libro del Deuteronomio. Naturalmente, occupandosi solo di alcuni capitoli, un libretto di questo genere, vi dicevo già per questo, sono studiati un pochino più approfonditamente. Questi sono di questo tipo. Alcuni brani solo qui, e qui i primi 11 capitoli. Poi gli altri invece sono tutti e 4 di cioè comprendono tutti e 4 una presentazione globale di tutto il libro. I due più piccoli, che sono poco più di un quaderno di più, sono questi, tutti e due necessariamente sintetici, cioè vedete la mole, no? Non ci può essere, però tutti e due di buona qualità, vi direi in particolare, se si potesse fare una classifica, questo che ho nella mia mano sinistra è particolarmente ben fatto. Questo è fatto da uno dei monaci della comunità di Bose, non so se li conoscete, che si dedicano espressamente alla parola e all'approfondimento della parola. E quindi è fatto anche con un taglio, con un'attenzione, diciamo, come è propria della comunità di Bose, alla spiritualità. Questa è la sua caratteristica qualificante. Gli altri due, che sono ugualmente su tutto il libro del Deuteronomio, sono una rassegna di tutto il libro, sono questi. Uno, quello che ho nella sinistra, è un po' come le nostre Bibbie. Voi avete una Bibbia, c'è sopra il testo, nella prima metà della pagina, e nella seconda metà ci sono delle note. Questo è fatto così. È un pochino più voluminoso della parte delle nostre Bibbie dedicate al Deuteronomio, quindi c'è qualcosa sicuramente di più. C'è una bella introduzione a tutto il libro, ma è fatto come sono fatte le nostre Bibbie. È, diciamo, una monografia sul Deuteronomio. Anche questa è una monografia sul Deuteronomio, che riporta sia il testo biblico sia una spiegazione del testo stesso, ma è fatto in modo diverso, ha più spazio, cioè non occupa metà della pagina con il testo biblico e l'altra metà con qualche nota, ma dei passi biblici innanzitutto fa una scelta e una scrittura in caratteri più piccoli, e quindi è più ampio di questo. Il contenuto di spiegazione, passo per passo, capitolo per capitolo, è un pochino notevolmente più ampio di quello che c'è qui, ma tutti e due sono a livello, vi dicevo prima, divulgativo, cioè digeribilissimo per noi. Quindi se volete scegliere un sussidio sul Deuteronomio che vi permette un po' di dare una completata e una sistemata a quello che siamo andati facendo, se preferite approfondire qualche passo avete questi due, se invece preferite una panoramica completa del libro con un po' di introduzione avete questi quattro, due più piccoli e due un pochino più voluminosi. Questo diciamo che dal punto di vista della quantità è quello che contiene di più. Detto questo, cosa facciamo stasera? Un altro sondaggio all'interno del codice deuteronomico, cioè di quei capitoli da 12 a 26, di cui abbiamo già detto che sono la carta costituzionale, la Magna Carta della riforma del popolo di Dio secondo il codice dell'alleanza, della riforma dell'epoca del re Giosia, che poi è stata approfondita, completata, redatta come ce l'abbiamo adesso, quindi un pochino risistemata dopo l'esilio, dopo il re Giosia, durante l'esilio di Babilonia. Di questa sezione, di gran parte la più lunga, di gran lunga la più lunga del Deuteronomio, abbiamo fatto un sondaggio nei capitoli 14 e 15, e facciamo un altro sondaggio nel capitolo 24, secondo i nostri programmi del nostro foglietto, nel capitolo 24, e daremo un'occhiata, perché è necessario, a qualche brano della conclusione di questa sezione, e cioè qualche frase, qualche passo del capitolo 26 e 27-28. Dei versetti che osserveremo un pochino più da vicino, ci occupiamo soprattutto di quelli del capitolo 24, da versetto 8 fino alla fine del capitolo. La prima cosa che dobbiamo dire anche di questi versetti, si tratta delle norme concrete riferentesi a varie situazioni della vita del popolo di Israele, della vita pubblica, della vita sociale, e quindi aventi a che fare con il sogno e con il progetto di riforma, il progetto di una società nuova, concepito soprattutto dai grandi successori di Mosè, che furono i profeti. I profeti sono stati i padri spirituali, la grande compagnia dell'epoca della monarchia di Israele, tanto nel regno del nord quanto nel regno del sud. Sono la sveglia che ogni tanto suona per richiamare le matrici e le radici del popolo di Dio nella vicenda dell'Esodo e nel codice dell'alleanza, nella tradizione mosaica. Sono dei riformatori religiosi che, appunto perché riformatori sulla base del codice dell'alleanza, sono anche dei riformatori, oltre che religiosi nel senso stretto, come intendiamo noi oggi questa parola, anche religiosi politici e sociali. Perché vi ho già detto, e non lo ripeteremo mai abbastanza, che la religione nella Bibbia non è, come nella nostra mentalità odierna, un settore della vita, ma il supporto di tutta la vita. E non è separabile dal resto della vita, anzi vuole imprimere a tutti gli aspetti e i settori della vita del popolo di Dio, vuole imprimere i connotati, la caratteristica, l'influenza, la luce che proviene dalla ispirazione religiosa. I profeti sono stati i padri spirituali del popolo perché appunto sono stati dei riformatori religiosi, nel senso come la Bibbia e la tradizione ebraica concepisce la religione, e cioè la radice, il sostegno, il pilastro, il supporto di tutta la vita, la luce che illumina. Lampada ai miei passi è la tua parola, abbiamo letto nel Salmo, no? Che abbiamo detto si riferisce così strettamente alla spiritualità del libro del Deuteronomio. Dunque, la riforma religiosa, politica e sociale, la riforma sulla base del codice del popolo di Dio, sulla base del codice dell'alleanza, è stata concepita da questi grandi padri spirituali, grandi ispiratori, grandi personalità religiose, carismatiche del popolo di Dio dell'Antico Testamento, ed è stata poi tradotta soltanto all'epoca di Giosia in una vera e propria carta costituzionale, legge di quel popolo. Un po' come succede nella comunità cristiana. Tutti i grandi periodi di riforma religiosa che ci sono stati e che ci saranno, vogliamo sperare sempre più intensi, sempre più fitti, nella storia della comunità cristiana, sono sempre dei momenti di ritorno al codice, sono sempre dei momenti di ricominciare dalle nostre basi, ricominciare dalle nostre radici. Il Concilio Vaticano II è nato in questo modo e si è svolto in questo modo, come un ritorno, una tappa significativa, una riforma religiosa che si basava sostanzialmente in un ritorno alle sorgenti nel Vangelo, nella Bibbia, nel deposito della fede, che appunto perché deve ispirare, illuminare e fermentare come un lievito, secondo la parabola di Gesù, la vita, e allora bisogna ogni tanto fare revisione della vita alla luce del codice fondamentale. Così è stato anche all'epoca del Deuteronomio. E quindi, come dicevamo ieri sera, la prima osservazione da fare quando ci troviamo di fronte a una pagina del Deuteronomio, una pagina di norme come questa parte centrale del codice, di norme, di articoli e di casi, di direttive concrete, bisogna sempre ricordarsi che queste sono le ramificazioni della base, sono le traduzioni in termini concreti della base, del fondamento. Così è anche di quelle che sono le norme che abbiamo qui questa sera, e se si leggono con attenzione queste norme, anche queste di carattere sociale, anche queste si potrebbero intitolare in termini moderni politiche sociali, norme di politica sociale, però anche queste non si capirebbero se non venissero ricondotte al loro fondamento teologico, come si dice, cioè religioso, nella fede, nel rapporto con Dio. Quello che Gesù aveva così bene intuito e così bene formulato in quel passo che abbiamo visto in qualche modo riassumente il nocciolo, la sostanza del Deuteronomio, quel passo del ricondurre tutto a due grandi ceppi, l'amore di Dio e l'amore del prossimo, e di questi due ricondurre il secondo al primo. Questo è una sintesi geniale del Deuteronomio, da chi lo conosceva molto bene, cioè lo leggeva, lo aveva imparato a leggere nel modo giusto, con la chiave di lettura fondamentale. Così è di ogni pagina, così è anche di questa pagina. Bisogna che riconduciamo tutto sempre a questa matrice e a questa radice. Il testo biblico ce lo suggerisce continuamente. Per esempio, se noi guardiamo a questi versetti, noi vedremo che molto spesso gli articoli di legge, diremmo noi oggi, cioè i casi di direttiva, vengono rimandati, dopo aver detto come si deve fare, vengono rimandati a una meditazione sulla storia del passato, sulla storia dell'Esodo, sulla storia del Sinai o soprattutto della liberazione dall'Egitto. Notate quante volte in questi pochi versetti ritorna: ricordati di quello che il Signore tuo Dio ha compiuto, oppure in modo molto simile, anche se un pochino diverso, il riferimento a Dio, al Signore tuo Dio, al termine di ogni pezzettino di questa norma sociale. Per esempio al versetto 13: questo ti sarà contato come giustizia, ti sarà accordato come giustizia agli occhi del Signore tuo Dio. Oppure al versetto 15: così egli non griderà contro di te, al Signore e tu non sarai in peccato davanti a Lui. Oppure al versetto 18, ricordati che tu sei stato schiavo in Egitto e che di là gratuitamente per amore ti ha liberato il Signore tuo Dio. Oppure ancora al versetto 19, perché il Signore tuo Dio ti benedica. Al versetto 22, ricordati che tu sei stato schiavo nel paese d'Egitto, perciò ti comando di fare così. Dunque, l'ispirazione, il fondamento, la motivazione profonda di tutte le norme sta nella relazione di alleanza, sta nella relazione con Dio. Di ogni cosa che qui viene detta sul piano sociale, come lo chiameremmo noi oggi, si dà una motivazione e un collegamento con Dio. Questo è importantissimo da notare, perché solamente in questo modo si capisce lo spirito, il significato profondo delle norme stesse, perché se le si prendono come degli atti di obbedienza o di sottomissione a Dio è una cosa, se le si prende in un altro modo è tutta un'altra. Per esempio, facciamo un esempio per capirci, nella nostra mentalità moderna, quando vogliamo parlare dell'ambito sociale o della regolazione dei rapporti sociali, parliamo di giustizia, no? La giustizia. Ma come concepiamo noi laici, o noi nella nostra mentalità moderna che è laica per statuto, cioè completamente svincolata da ogni riferimento a Dio, come concepiamo la giustizia? Lo sapete tutti, ci sono quelle famose immagini in tutti i palazzi di giustizia di sto mondo, che è quella signora con le bilance, ricordate, no? Dunque, come è concepita la giustizia? Come un dosaggio di pesi, una questione di matematica, proporzioni, uguaglianza nel senso quantitativo. Ma voi sapete bene che fare l'uguaglianza in questo modo può essere la più grave ingiustizia che ci sia. Questo modo di concepire la giustizia in modo uguaglianza quantitativa di diritti e di doveri. La legge è uguale per tutti, ma si sa bene che non è uguale per tutti poi, ma lasciamo perdere questo che è ciò che non dovrebbe essere. Ma non può essere uguale per tutti se le spalle non sono uguali. Voi non potete mettere lo stesso peso su spalle diverse e dire che questo è giusto. Perché? Perché è sproporzionato. È proporzionato matematicamente, ma è sproporzionato umanamente. Allora dipende qual è il metro della giustizia. Se il metro è la bilancia, è una cosa. Se il metro è l'uomo, e magari non solamente l'uomo, il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, ma l'uomo come immagine e somiglianza di Dio, beh, allora, scusate, il metro è diverso, non può non essere diverso. Ora, il metro e il fondamento del codice dell'alleanza è la fede, il timore di Dio e di conseguenza il rispetto dell'uomo come appartenenza appartenente a Dio. Per cui qualunque cosa tu fai ad un uomo è a Dio che ne devi render conto. Ah, questa è un'altra musica che quella delle bilance, sì o no? Ed essendo diversa l'impostazione, sono diverse le conseguenze. Ora, se noi vogliamo leggere correttamente il codice dell'alleanza, l'abbiamo già detto ieri sera, ma non lo ripeteremo mai abbastanza. Se noi vogliamo leggere correttamente le norme, bisogna misurarle con il loro metro. E il loro metro è questo. Sotto a tutti questi, queste direttive, queste disposizioni, ci sta l'alleanza, la grande realtà dell'alleanza, che significa la relazione con Dio e che significa l'appartenenza a Dio. Ieri dicevamo l'appartenenza a Dio della terra, a maggior ragione l'appartenenza a Dio del popolo e dunque di ogni singola persona, di ogni singola persona, che dunque non è un numero, che dunque non è un peso, non si misura a quantità. Uno, uno, cento, cento, per cui mille, se sono mille, sono più di uno, no? Pesano di più, quindi si fanno le misure diverse. Non è questo la misura. Non è questa la misura, perché dietro ci sta precisamente l'alleanza, il codice dell'alleanza. Questo è il codice dell'alleanza, dove la parola più importante non è codice, ma è l'altra. Bisogna non dimenticarlo mai, perché altrimenti si fraintende, si legge secondo un altro metro e quindi si capisce in un altro modo. È solo così che si comprende la giustizia e quindi le disposizioni del codice dell'alleanza, che non sono basate su un equilibrio neutrale fra il dare e l'avere, fra i diritti e i doveri, ma sull'amore per l'altro come fratello. L'altro nella Torah, nel codice dell'alleanza, non è la persona, non è semplicemente un nostro simile. E quindi un pari misura, ma è creatura di Dio, appartenente a Dio, proprietà di Dio. E dunque chi lo tocca? Tocca Dio. E a lui, e con lui farai, deve fare i conti. È solo così che si comprende che le misure fatte da queste norme qua, come quella che vi facevo notare ieri sera per la liberazione degli schiavi, che dopo la liberazione nell'anno sabbatico gli si dice, oltre che liberarli, che bisogna dargli questo, quello, quell'altro per ripartire, perché possano ripartire da zero. Non bisogna solo azzerare, bisogna dare, diceva il codice dell'anno sabbatico. È solo così che si capiscono questi eccessi, tra virgolette, secondo la nostra mentalità della giustizia quantitativa, del pari e dei pesi e delle misure e delle bilance. È solo così che si capiscono quelle pennellate di gratuità e di attenzione alla persona che escono fuori dagli schemi della nostra giustizia. Precisamente perché? Perché sono la messa in pratica dell'alleanza. Hanno come base la relazione di alleanza. precisamente la stessa mentalità che ritroveremo poi in Gesù, perché se no non si capisce quello che ha detto Gesù. E per esempio non si capisce bene quel pronunciamento famosissimo che è veramente il baricentro del Vangelo, dell'insegnamento di Gesù, uno dei baricentri, perché ce ne sono più di una di colonne portanti come quella che abbiamo citato l'altra sera, e cioè quella del duplice unico comandamento. Ma per esempio, per fare un altro esempio, non si capirebbe mai una pagina del Vangelo come quella di Matteo 25, capitolo 25, ultima parte del capitolo, dove come norma, come regola, come codice del giudizio di Dio su ciascuno viene presa, come viene indicata, come il metro con cui si sarà misurati, la bilancia su cui si sarà pesati, viene indicata precisamente quella famosa maniera di vedere ogni persona umana come abitata dal Cristo. Qualunque cosa avrete fatto a, l'avete fatta a me. E qualunque cosa non avrete fatto a Tizio, Caio, Sempronio, non l'avete fatta a me. Sentite che misura? Qual è questa misura? È questa. Perché, ripeto, Gesù, o meglio il Nuovo Testamento, è saldato, è piantato, radicato nella stessa, nello stesso terreno, nelle stesse radici dell'Antico Testamento. E quindi quando noi leggiamo il Deuteronomio non siamo lontani da, se lo leggiamo correttamente, non siamo lontani dal Vangelo, siamo lontani le mille miglia. Stiamo leggendo un codice di diritto. Se leggessimo il codice dell'alleanza come un codice di diritto, avremmo sbagliato indirizzo completamente. Questa è una pagina della Bibbia, non è un codice di diritto. Capite perché è fondamentale questo? L'abbiamo già accennato ieri sera, ma bisogna, non lo diremo mai abbastanza, perché se no, se non si prende la strada giusta, è come quando voi abbottonate una fila di bottoni, se sbagliate il primo e avete sbagliato tutti, vi tocca ricominciare da capo, no? Logicamente. Ecco perché ritorniamo a, anche per questo capitolo, a dire questa cosa fondamentalissima, e la lettura attenta ci fa la spia. Ogni tanto scappa fuori il Signore tuo Dio. Come il Signore tuo Dio? Il Signore tuo Dio, questo è il giudice di questa giustizia di cui si parla qui. E quindi tra questa giustizia e l'amore c'è un confine molto stretto e molto incerto, precisamente perché non si tratta della giustizia come la concepiamo noi, perché la nostra maniera moderna di pensare alla giustizia è una questione che è svincolata ormai totalmente, completamente dal rapporto con Dio. È una questione di contrappesi, una questione di, no, come la libertà. Così tutte le grandi nozioni della nostra cultura moderna sono tutte svincolate dal rapporto con Dio, e quindi sono tutte ridotte a misura, così è logico, non hanno più lo spessore che queste parole hanno nella Bibbia. E bisogna ricordarsi di questo, perché le parole sono le stesse, Ah, il senso è tutto un altro. Perché è tutto un altro? È perché la radice, la matrice, il fondamento, la chiave di lettura è un altro. E ritorniamolo a dire, anche questo non si dirà mai abbastanza, e finché non si recupera questo spessore qua della umanità, ci possiamo scordare di realizzare una società a misura d'uomo, perché a misura d'uomo, che lo si dica o non lo si dica, c'è uno spessore che confina con Dio. C'è qualcosa che assolutamente non si misura con le bilance. Questo la primissima cosa. Ecco, dopodiché, allora, se leggiamo questi testi, questi versetti, allora capiamo l'enorme portata anche rispetto alle politiche sociali moderne. Per esempio, ci sono anche oggi delle politiche sociali, ma se voi prendete come misura queste politiche sociali con quelle di oggi, troverete di nuovo una distanza incomparabile, per forza, perché non hanno lo stesso fondamento, non hanno la stessa ispirazione, non hanno la stessa sorgente, no? Logicamente. E questo è uno dei grandi motivi per cui la giustizia in senso fiscale, in senso quantitativo, può diventare, e di fatto spesso diventa, una vera e propria ingiustizia. Cioè, non essendo a misura d'uomo, non è umana. Questo è importantissimo perché la Bibbia ci dà dei suggerimenti che dopo andranno attuati in un mondo diverso da quello di allora, quindi bisognerà usare la testa oltre che la Bibbia, no? Però l'ispirazione fondamentale per la nostra testa, che sia questa o che sia un'altra, che sia un uomo ridotto a un numero o che sia un uomo di valore assoluto per l'altro uomo, i rapporti umani non sono gli stessi, mi dispiace, cambia tutto, cambia tutto, perché se l'altro è di valore assoluto oppure è di valore quantitativo quanto me pari uno contro uno, di questo passo si può andare a finire che 100 pesano più di uno, e quindi la giustizia, quando sono 100 a chiederla, si fa in un modo, quando è uno si fa in un altro. Bella giustizia, ovviamente. Però sapete che queste cose di cui sto parlando non sono campate per aria, non si realizzano sulla luna, ma sotto la luna, sotto il cielo, su questa terra, se non vado errato, no? Ecco, è importantissimo vedere che la Bibbia ci dà ispirazioni di fondo, così ad ampio respiro, così importanti per impostare correttamente il concetto stesso di umanità. Se anche vogliamo parlare solo di umanità o di umanesimo, a livello civile, a livello di leggi, a livello di società, una cosa è pensare l'umanità in questi termini e una cosa è pensarla in termini matematici. È tutto un altro paio di maniche. Ora, il compito caratteristico di chi dice di credere in Dio, ecco la grande preziosità della Bibbia, anche non solo per la vita religiosa nel senso strettamente inteso, perché anche qui noi oggi intendiamo per religione un settore fra altri e non il denominatore comune di tutto. Diversa, dipende che cosa si pensa dell'umanità. Perché se si ha una misura così, verrà fuori un certo modo di comportarsi. Se si ha uno spessore, verrà fuori un altro modo di comportarsi. Un altro modo di fare le misure. L'ho già fatto l'esempio, ma non si dirà mai abbastanza. Fare la legge uguale per tutti vuol dire fare una legge disuguale, perché tutti non sono uguali. Non potrete mettere sullo stesso piano gli emarginati con i potentati economici, no? E fare la legge uguale per tutti, stessa proporzione. Dov'è la proporzione? Il privilegio dei piccoli, degli ultimi, dei deboli, si basa su questo, e non perché sia un privilegio, non perché è un'ingiustizia, perché è la giustizia, su misura umana, e non su misura quantitativa. Bene, è su questo sfondo che stanno questi testi, eh? Perché se non si vede questo non si capiscono correttamente. Detto questo, allora, se noi leggiamo, ecco, allora sì che capiamo le prospettive di umanità che qui ci sono. Per esempio, c'è una serie di norme sui creditori. Diremmo noi oggi, chi sono i creditori oggi? Le banche. Provate a dargli questa misura alle banche, vedrete cosa vi dicono. Ma perché? Perché lì c'è sotto un altro metro. Qui ci sono delle disposizioni sui creditori, e i creditori, i debiti e i crediti, dicevamo ieri sera parlando dell'anno sabbatico, le sproporzioni, gli squilibri sociali, il latifondismo agricolo che è il corrispettivo del moderno capitalismo, esisteva anche allora. Non è che non esisteva, esisteva come? Perché, come dice la Bibbia, la sua base è il peccato dell'uomo, e il peccato esiste da che mondo è mondo, da quando l'uomo è sulla faccia della terra. E ci sono delle norme sui crediti. E guardate un po' le norme sui crediti, che criterio hanno. Per esempio, se tu sei un creditore, dice il versetto 6, sempre del capitolo 24, stiamo parlando del capitolo 24 del Deuteronomio, dice il versetto 6, se tu sei un creditore, tu non potrai mai prendere in pegno le due pietre della macina domestica, e neanche solo quella superiore, perché sarebbe come prendere in pegno la vita. La macina domestica era quello con cui si faceva la farina per fare il pane, per mangiare. Se tu impedisci di fare il pane per mangiare, vuol dire che tu strozzi una persona. Non è che fai il pegno, la strozzi. Tu non prendi un pegno, tu prendi uno per il collo, dice il testo biblico. Non è mica la stessa cosa se voi fate le misure con la quantità del debito. Andatelo a dire agli uscieri e agli esecutori delle leggi fiscali moderne per vedere se fanno così. Provate un po'. Impegno non si può prendere ciò che è necessario per la sopravvivenza. Andateglielo a dire a loro per vedere se è così. Perché? Perché c'è un altro metro. C'è un'altra misura di uomo. Anzi, la misura non è l'uomo, ma è quello che uno ha. Quanto ha. tutta un'altra misura, logicamente.
Adesso capisco perché si dice non si prendono impegno le pietre della macina. Non è questione che rapportato, c'è una roba arcaica di quei tempi, beh, quella volta si faceva il pane in casa. No, no, qui si dice alla fine, perché questo sarebbe come prendere impegno la vita. Cioè tu puoi essere creditore quanto ti pare, ma tu non sei padrone dell'altro. Tu puoi essere creditore quanto vuoi, ma l'altro non è tuo, è di Dio. E non si tocca. Capite che razza di regolamento è dato al gioco dell'economia, che tanto c'è sempre stato e sempre ci sarà, dei crediti e dei debiti. Ma che regola si dà? Al creditore, cioè al più forte, si dice, alt capite, no? Si commenta da solo. Ma qual è il motivo? Perché si arriva a dire cose del genere? È quello che abbiamo detto poco fa, ecco perché l'abbiamo detto per primo, no? Guai se uno non capisce che qui sotto c'è l'alleanza. Se no come si fa a capire una norma così? Il valore assoluto della persona. Perché il valore assoluto della persona? Non perché è scritto sulla carta dei diritti dell'uomo, che basta schiantare la carta e il valore non c'è più. Capite? Allora si capisce che, so, al versetto 7 si parla della rapina, la rapina delle persone, sapete come sono attuali le rapine, anche ai nostri giorni. Qui si parla della rapina delle persone, eh? Non ruberai le persone, qui si intende, la norma si riferisce a questo. Perché ci si oppone alla rapina in questo codice con la pena di morte, che a noi oggi ci fa rabbrividire? Perché? Perché abbiamo raggiunto, grazie a Dio, un altro livello di sensibilità nei confronti della persona o del valore della persona, della vita umana, almeno quando si fanno questi discorsi, perché poi parallelamente se ne fanno altri in cui si distinguono completamente, quindi non diciamo di essere così progrediti, stiamo attenti a mettere queste cose tra virgolette. Stiamo attenti a rimproverare troppo facilmente dal nostro punto di vista che nella Bibbia c'è la pena di morte, perché teoricamente sarà una bella cosa da discutere, però che noi oggi siamo arrivati a superare queste cose, beh, questo c'è molto da dire. Ecco, cioè guardare dall'alto in basso, andiamoci pur piano, perché siamo tutt'altro che passati ad un livello qualitativamente superiore. Ma perché qui, che nel codice è il massimo dell'intervento, si ricorre a questo? Precisamente perché c'è di mezzo il valore assoluto della persona. Perché non si può rapire nessuno? Perché appartiene a Dio. La persona, le persone, l'altro appartiene a Dio. I versetti 10, il versetto 10 ritorna sulle norme per i creditori e di nuovo con lo stesso criterio, l'abbiamo già detto. Il creditore sarà creditore ma non padrone. Quindi non entra in casa di un altro a fare il suo comodo, cioè a fare il padrone, a decidere lui che cosa prende come pegno. Perché si sapeva bene che poi si andava a prendere come pegno quello che strozzava di più il prossimo. Per lo stesso motivo detto sopra, sarà, tu hai diritto ad un pegno, ma sarà l'altro che te lo porta, non sei tu che vai in casa sua a fare il padrone, perché tu non sei il padrone del tuo prossimo. In particolare, per esempio, si fa l'esempio classico a quei tempi, rimproverato aspramente dalla predicazione profetica di Amos, che sta dietro, a, come abbiamo detto, la predicazione profetica sta dietro al Deuteronomio, abbiamo già detto più di una volta, è l'esempio che si prendeva in pegno il mantello. Il mantello era la coperta del letto, non c'era il letto, si dormiva per terra quella volta. E come coperta ci si avvolgeva nel mantello, le coperte del letto era il proprio mantello, che serviva di giorno per il freddo e di notte come coperta. Quindi prendere in pegno il mantello significava, come prendere in pegno la macina, condannare uno a morire di freddo poi. E il profeta Amos nel capitolo secondo, al versetto 8, se la prende con il suo solito stile feroce, con quei benestanti del suo tempo che andavano a prostrarsi nel tempio, a render culto a Dio, sapete come? Sui mantelli presi in pegno, perché non si potevano prostrare per terra i signori, si prostravano sul tappeto, però come tappeto prendevano il mantello preso in pegno. E il profeta Amos va su tutte le furie e dice: guai a voi! Perché? Eccolo perché. Questi vanno a render culto a Dio inginocchiandosi, prostrandosi sul mantello che è la coperta del prossimo. Questo non è render culto a Dio, questa è una bestemmia, dice il profeta. E il Deuteronomio lo trasforma in norma. Vedete? Dovrai assolutamente restituirgli il pegno, si parla del mantello, al tramonto del sole, perché egli possa dormire con il suo mantello, possa avere da dormire. Vedete il criterio della giustizia. È il discorso che abbiamo premesso prima. Questo è importante per capire. Notate anche l'enorme sensibilità del Deuteronomio, che è un codice più progredito di quello dell'Esodo. Diciamo che noi oggi abbiamo una grossa sensibilità per la pena di morte, precisamente perché c'è stato un progresso di sensibilità. Così il codice del Deuteronomio è un codice progredito rispetto a quello dell'Esodo. Trovate ad esempio al versetto 16 un tocco di umanità molto maggiore, dove si è già conquistato il concetto della responsabilità individuale. Non si metteranno a morte i padri per una colpa dei figli, né si metteranno a morte i figli per una colpa dei padri. La colpa è soggettiva, non è ereditaria. Questo è stato un principio di diritto civile, diremmo noi oggi, una grandissima conquista per le società nomadiche, dove l'individuo era molto meno considerato e invece era l'ente fondamentale del diritto, era il clan. Qui siamo già al livello di avere conquistato il principio della responsabilità individuale. Ma notate i versetti da 17 alla fine del capitolo, notate quei versetti, che parlano dei diritti, diremmo noi oggi in termini moderni, i diritti, qui si parla dei bisogni più che dei diritti. Dello straniero residente, dell'orfano e della vedova, che sono le tre categorie di persone che non hanno patrimonio per statuto giuridico e quindi sono nullatenenti, quindi sono indigenti, quindi non possono avere possibilità o pari possibilità di sopravvivenza degli altri, perché sono dei nullatenenti. Il codice del Deuteronomio prevede per i nullatenenti che non possono, notate bene, si parla dei nullatenenti che non hanno altra possibilità. Questi sono il forestiero, l'orfano e la vedova. L'orfano e la vedova si capisce abbastanza bene, il forestiero residente è uno che non può intestarsi, diremmo noi oggi, non avere, non ha una sua possibilità pari agli altri, perché non ha, diremmo noi oggi, diritto di soggiorno, diritto di cittadinanza o diritto di, insomma, è ovviamente in una situazione più sfavorevole. Ma siccome anche lo straniero, perché tu sei stato straniero in Egitto, si dice, ricordati che tu sei stato straniero in Egitto, che è una maniera di dire che anche lo straniero è di Dio. Cioè, va misurato come sei stato misurato te da Dio. E te la misura qual è? La misura che il Nuovo Testamento poi e l'insegnamento di Gesù darà per l'amore. Come Dio fa con noi, così tu fai con... Questa è la misura. Che razza di giustizia? Sentite che razza di giustizia con una misura del genere. Ebbene, qui si fa una misura del genere per gli indigenti o i nullatenenti del tempo. Di modo che quelli che noi oggi chiamiamo ultimi abbiano nella legge, in quanto tale, nella Carta Costituzionale, abbiano pari opportunità. Cioè non siano trattati uguale, abbiano qualcosa di speciale, di solo per loro, non l'uguaglianza matematica. Perché chi ha 10 e chi ha 0 non puoi fare l'uguaglianza con la matematica, perché 0 e 10 non sono uguali. Vedete? Dopo, fondamentalmente l'ispirazione è la stessa, cioè il valore assoluto della persona. Il metro delle politiche sociali è questo, si direbbe in termini moderni. Ma se è questo, è chiaro che dopo, vi dicevo, la Bibbia ci dà la grande ispirazione, dopo le applicazioni andranno fatte con la testa. Come dicevo prima, no? Cioè la Bibbia non risolve come un ricettario dove si deve fare una cosa, ci sono le dosi, tutto stabilito, basta rispettare le dosi, no? Non è una ricetta. Dopo bisognerà usare la testa, che per esempio bisogna vedere, per applicare proprio questo criterio bisogna vedere non la matematica, ma non la quantità, ma la qualità delle situazioni. Perché sapete bene che ci sono anche delle persone che fanno i mendicanti per tutta la vita, ma solo perché sono della gente che, dei parassiti. Questi non sono i poveri, eh? Cioè, il giudizio, la testa, l'intelligenza, la Bibbia non dispensa poi dall'usare l'intelligenza, eh? È chiaro, la Bibbia ci dà le grandi ispirazioni, cioè ogni persona ha un valore assoluto, ma chiaramente se tu vuoi aiutare una persona che è un parassita, non lo aiuterai semplicemente stabilendo per legge che tu gli dai ogni tanto un tot per sopravvivere. Secondo questo giudizio, negli Stati Uniti esiste la legge dei poveri, dei cosiddetti poveri, che ha fatto una sacca di 7 milioni di persone soltanto in uno stato degli Stati Uniti, che vivono di una sussidio garantito dal governo, ma vivono in una miseria, in un degrado umano da far paura. È la dimostrazione, la prova del 9, che dipende da che criterio si usa, non dalle misure quantitative o dall'elargizione di fondi. Perché esiste una povertà diversa, che è quella non dell'indigenza economica, ma quella della incapacità di considerare se stessi una persona, e allora lì bisognerà fare un tipo di aiuto che non sarà quello, no? Se vogliamo, sulla base del medesimo criterio del valore assoluto della persona. Perché se tu fai semplicemente una erogazione, un'elemosina, hai messo a posto il criterio della giustizia quantitativa, ma non hai messo a posto il criterio della giustizia qualitativa. Sempre per lo stesso motivo, cioè perché la base della giustizia non sono i numeri e le bilance. Vedete, il criterio torna sempre? Perché l'abbiamo detto per primo? Perché è la cosa decisiva, più importante. Il tempo vola, bisogna che concludiamo dicendo un'altra cosa che assolutamente non deve sfuggire. Non solo il principio che viene ribadito nel capitolo 26 ai versetti 17-18, la conclusione del codice. Alla conclusione del codice si ribadisce quello che abbiamo già detto, sentite, notatelo che non vi sfugga. Si dice, tu hai sentito oggi, versetto 17, beh, prima il versetto 16, osservare, mettere in pratica con tutto il cuore, con tutta l'anima. Sentite che tornano vicino al verbo osservare, vicino al verbo osservare, i complementi, cioè le aggiunte del amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, il collegamento con il comandamento fondamentale, l'abbiamo detto, vedete che torna alla fine del codice come c'era prima nelle omelie di commento principali. Tu hai sentito oggi, versetto 17, il Signore dichiarare che Egli sarà il tuo Dio, ma solo se tu camminerai per le sue vie e osserverai le sue leggi e i suoi comandi. Il Signore ti ha fatto dichiarare oggi che tu sei il suo popolo, il suo, come Egli ha detto, versetto 18, ma solo se osserverai le due frasi. Tu sei il mio popolo, io sono il tuo Dio, sono le formule fondamentali, il titolo del codice dell'alleanza. Io sono il Signore vostro Dio, voi siete il mio popolo, è il titolo del codice dell'alleanza. Ma notate come il titolo, cioè il fondamento, è ancora legato con ma solo se, cioè con l'osservanza e con la messa in pratica, una delle grandi parole da un capo all'altro di tutto il Deuteronomio. La fede senza le opere non è fede, è morta, dice la lettera di Giacomo, che perciò, tra parentesi, andatevelo a leggere, c'è un passo della lettera di Giacomo, ferocissimo nei confronti della giustizia sociale, del salario, che è un commento del versetto del Deuteronomio, del capitolo 24 di stasera, versetto 14, che riguarda il salario. Se voi andate a leggere la lettera di Giacomo, al capitolo 5, al versetto 4, troverete la stessa identica, lo stesso identico contenuto, la stessa identica energica norma di vita, precisamente perché l'Antico e il Nuovo Testamento hanno la stessa sorgente, anche questo è un altro pilastro che l'abbiamo detto un sacco di volte. Ma la cosa che volevo non vi sfuggisse, la diciamo al volo, concludendo, è che nei capitoli 27 e 28, cioè terminato il codice, nei capitoli 27 e 28 c'è quell'appendice del formulario dell'alleanza a cui si ispira il testo biblico, vi dicevo, l'alleanza politica internazionale degli ittiti, c'è quell'appendice che si chiama la serie delle benedizioni e delle maledizioni. Benedizioni se tu osserverai, maledizioni se tu non osserverai. Questa cosa la si può, anche qui bisogna stare attenti a capirla correttamente. Perché? Cosa vuol dire correttamente? Correttamente di nuovo vuol dire legarla, mantenerla legata al codice, all'alleanza. La parola più importante di codice dell'alleanza, abbiamo detto, è alleanza. Elencare una serie di benedizioni, una serie di maledizioni al termine del codice dell'alleanza vuol dire solamente, nient'altro che, non una prospettiva di premio e di castigo, ma semplicemente ribadire, anche in questo modo, l'assoluta necessità dell'osservanza. Perché? Perché non si tratta di un... non si può avere con Dio un rapporto fiscale, ma un rapporto d'alleanza. Abbiamo detto di relazione totalizzante, esclusiva. Dunque, attenzione a prendere il codice legalisticamente. Ecco cosa vuol dire la serie delle benedizioni e delle maledizioni. Il primato dell'osservanza, ma il primato dell'osservanza perché sotto ci sta il primato dell'alleanza. Questo è un altro capitolo della medesima musica. Attenzione bene, perché se invece noi lo intendiamo in termini di premio e di castigo, attenzione che viene fuori un equivoco colossale, che ve lo accenno perché lo capite subito. Quale equivoco colossale viene fuori? Viene fuori l'equivoco che se uno è credente tutto gli va bene e se uno è non credente tutto gli va male. La storia dimostra esattamente il contrario. E non tornano più i conti e ci troviamo a sbattere la testa nel muro. Evidente, non può essere inteso così. E badate che è stato letto così un sacco di volte questo passo del Deuteronomio, eh? Volete sapere una cosa? Il capitalismo moderno è nato con una giustificazione religiosa da parte dei calvinisti, dei protestanti calvinisti, basata sul Deuteronomio. Cioè, chi si arricchisce vuol dire che Dio lo benedice, capito? Che razza di base è stata data al capitalismo moderno? Alla faccia della Bibbia, naturalmente, perché la Bibbia non ha mai detto questo da nessunissima parte. Di nuovo, l'interpretazione, l'attenzione al testo, usare la testa. Le benedizioni e le maledizioni non significano questo, tanto è vero che la Bibbia stessa lo smentisce, se uno volesse intendere questo. Volete la smentita che c'è nella Bibbia? Il libro di Giobbe, una volta bisognerà fare il libro di Giobbe, eh? Il libro di Giobbe, e in genere i sapienziali, cosa dice il libro di Giobbe? Come? C'è tutta una serie di amici, di teologi, suoi amici, di gente che appunto sostiene la teoria che la benedizione è il segno e la maledizione, no? Dell'osservanza, e che va continuamente a dire, ridire, ribadire a Giobbe, se tu ti sei ridotto così male vuol dire che hai delle colpe da scontare, insomma non c'è niente da fare, la teoria è questa, e Giobbe che batte, ribatte, il contrario, esattamente il contrario, no, non è così, non può essere così, e si ribella per tutto il libro, finché alla fine sulla scena tra i due contendenti irrompe all'improvviso, inaspettatamente, Dio stesso, dice il libro di Giobbe, e cosa dice? A quelli che facevano la difesa di questa teoria dice: fuori voi, non avete capito niente, adesso parlo io. Cioè, il libro di Giobbe testimonia la smentita di questa teoria, che è un fraintendimento dell'appendice delle benedizioni e delle maledizioni. È un radicale fraintendimento. Qui non si tratta di premio e di castigo, qui si tratta di ribadire nel modo come potevano capire allora, tant'è vero che il libro di Giobbe viene dopo, molto dopo del Deuteronomio, dunque è stato un grande progresso. Ma noi, per la miseria, noi il libro di Giobbe, veniamo molto dopo del libro di Giobbe, possiamo permetterci di fare degli svarioni di questo genere, no? Ecco, la teoria è stata smentita dalla Bibbia stessa precisamente perché l'elenco delle benedizioni e delle maledizioni in calce o in coda al codice dell'alleanza è un'altra maniera di dire, non una prospettiva di premio e di castigo, ma la profonda convinzione di fede che la vita umana ha un senso, è ricca e piena unicamente se fondata sulla parola di Dio, unicamente se fondata sull'osservanza, unicamente se affonda le sue radici nell'alleanza. La smentita più clamorosa, poi vi ho detto Giobbe, ma se permettete, la smentita più clamorosa è Gesù. L'unico giusto morto come un cane. Maledetto colui che pende dal legno, c'è scritto nel Deuteronomio, in un pezzo che non abbiamo letto, e che Paolo ricorda che dunque il crocifisso è il maledetto da Dio. La smentita più grossa di una teoria così sarebbe Gesù poi, eh? Quindi, sul passo delle benedizioni e delle maledizioni non ci possiamo fermare, il tempo è, abbiamo quello che abbiamo, però non si poteva passare oltre senza dire sta nota, perché altrimenti so bene che verrebbe fuori una serie di equivoci da far paura. Il tempo è volato, ci fermiamo per lasciarci un po' di tempo se c'è bisogno di discorrere un po'. Purtroppo abbiamo preso più tempo di ieri sera, mi dispiace, dovevamo dire questa cosa. Sì. Miriam è la sorella di Mosè, bisogna leggere un pezzo del libro dei numeri, cioè di un libro precedente, dove si vede che siccome Miriam, la sorella di Mosè, diventata lebbrosa, non aveva rispettato la legge, non è stata guarita. Cioè si inculca il rispetto di questa norma anche adducendo un esempio, cioè facendo meditare sulla storia passata. Questo è tipico del Deuteronomio, meditare sulla storia, rileggere la storia alla luce della fede. L'abbiamo detto la prima sera, è una delle grandi linee di lettura del Deuteronomio. Anche qui si dice continuamente: ricordati che tu sei stato, ricordati, ricorda, che vuol dire che una delle grandi linee di spiritualità del Deuteronomio è imparare le lezioni della storia, imparare a fare revisione di vita, imparare a rileggere quello che è successo. Perché nella storia c'è un progetto di Dio, tutto quello che succede non succede a caso, la storia è piena di segni. Questa è un'altra grandissima parola della Bibbia che il Deuteronomio contiene, su cui ci siamo potuti fermare perché non ci fermiamo su tutto in quattro sere, no? O cinque sere. Va bene.